considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. C'ho tantissime cose, ma tantissime cose da dire e c'ho già l'ospite lì in attesa. Fatemi dire, lo sapete, ci tengo molto, ve la sto caldeggiando la mostra Il veleno dopo lo sparo al Museo di Storia Naturale di Milano, quello di Corso Venezia 55. Bene, c'è una visita particolare giovedì 4 dicembre alle 18, è una visita dal titolo Meglio storti che a piombo, percorso in mostra con Giovanni Storti e con naturalmente i curatori della mostra. Tra una chiacchiera e una risata scopriremo i gravi rischi ambientali e sanitari legati al piombo nelle munizioni. Questo è giovedì 4 dicembre alle ore 18, ma vi dovete prenotare, quindi andate sul sito del Museo di Storia Naturale di Milano e scoprite come fare, perché sarà sicuramente un incontro molto molto piacevole. Vi ricordo che questa sera alle 21 all'Ateneo Libertario di Viale Monza 255 a Milano c'è una discussione a partire dal libro Vegan Antispecista, edito da Eris, con il curatore del libro che è Marco Reggio. Quindi questa sera Ateneo Libertario, Viale Monza 255 a Milano alle 21. I torinesi o chi ruota intorno a Torino si tenga pronto, perché il 5 di dicembre alle 17.30 al Museo Regionale di Scienze Naturali, per l'appunto di Torino, in via Accademia Albertini al 15, c'è una presentazione di un libro che è stato edito per l'appunto da quel museo e che è molto caro a questa trasmissione, perché si chiama Le estinzioni della biodiversità e assieme al lancio di questo volume ci saranno una serie di considerazioni sull'importanza delle collezioni naturalistiche nella conservazione della biodiversità, ma ci torneremo con più tempo. E poi ho un sacco di ringraziamenti a ascoltatrici e ascoltatori che mi hanno scritto ad armadillo@radiopopolare.it, ma non riesco adesso a citarli tutti. Di sicuro vorrei dirvi che mi sono innamorata di Rudy, che è un ragazzo bellissimo, e Miriam sarà un po' gelosa. Ma adesso do il benvenuto al nostro ospite, ringraziandolo anche per la pazienza, Luciano Bosso, ricercatore del CNR. Buongiorno Luciano.
Buongiorno Cecilia, buongiorno.
E grazie per essere con noi. Senti, io ieri sono finita con la trasmissione a Parma per benedire, tra virgolette, come armadilla, uno sportello legato all'Università di Parma e all'ospedale veterinario didattico su, insomma, la adozione consapevole dei cani. Adesso ci spostiamo invece molto, ma molto molto lontano, perché ce ne andiamo in Pakistan e ce ne andiamo a parlare non di cani, ma di un animale pazzesco, meraviglioso, che è l'orso della luna. Intanto, perché si chiama l'orso della luna, scusami?
Allora, il nome scientifico è Ursus tibetanus, però ha diversi nomi: orso dal collare, orso tibetano, orso nerasiatico e l'ultimo, quello più interessante, sicuramente l'orso della luna, perché ha una sorta di mezzaluna vicino al collo di colore bianco-giallastro, che appunto gli ha dato questo nome. Ma c'è una bellissima leggenda che dà adito a questa cosa, cioè che Tanti anni fa in realtà l'orso era semplicemente un orso nero asiatico, quindi sì, era completamente nero.
Sì.
L'imperatore di allora della Cina arrivò a credere che, visto che era nero e buio come la notte, fosse uno spirito malvagio. E quindi decise di dargli la caccia e di provare a sterminarlo. La luna, rattristita da questo fatto, un giorno, mentre gli orsi dormivano, la toccò. Toccò gli orsi e quindi comparve questa mezzaluna, e da allora non furono più cacciati dall'imperatore, perché non più neri, ma appunto con questo collare bianco. E quindi ecco perché è legato alla luna.
Ecco, però noi siamo felici che l'imperatore abbia smesso di cacciare questi orsi, ma in realtà questi orsi non se la passano benissimo, mi sbaglio?
No, purtroppo assolutamente no, perché in tutta l'Asia, loro vivono praticamente dall'Iran fino alla Russia e il Giappone, sono tristemente noti per le fattorie di bile, quindi sì, questi animali vengono purtroppo catturati, messi in delle gabbie strettissime, piccolissime, vengono applicati dei cateteri alla colicisti e viene estratta in continuazione la bile. Chiaramente gli animali sono immobilizzati, questo catetere spesso genera delle infezioni e quindi gli animali hanno delle sofferenze immani. Tutto questo perché si dice che la bile abbia un potere straordinario, possa guarire numerose malattie, tutto questo nella medicina tradizionale asiatica, quindi vengono purtroppo tenuti in gabbia. Si stima che soltanto in Cina ci siano circa dai 12.000 ai 20.000 orsi rinchiusi in queste fattorie.
In queste fattorie, che sono delle vere e proprie luoghi di tortura per questi animali, immaginatevi messi in una gabbia dove non si possono muovere con questa costa, mamma mia, è veramente terrificante. Senti, ma quindi si muovono, però, perché ci sono delle associazioni che in Asia, insomma, si sono mosse e si stanno muovendo in Vietnam e in altri luoghi. In Pakistan com'è la situazione?
Allora, in Pakistan, dove appunto io sono quasi 7-8 anni che ci lavoro,
sì,
lì non abbiamo le fattorie della bile, però abbiamo tre problemi abbastanza importanti. Il primo è l'interazione con l'uomo, perché spesso questo orso chiaramente ha degli home range, quindi si sposta in delle aree molto grandi, fino ai 150-200 chilometri, va in contatto con pascoli e con i campi sia dei pastori appunto che degli agricoltori, e preleva essenzialmente molto poco, però purtroppo i pastori gli danno la caccia, e quindi uccidendoli e decimando tantissimo la popolazione che attualmente sia nell'Asia sia in Pakistan non si riesce bene a capire quant'è, perché è molto complicato. Questo è uno dei grossi problemi, quindi noi studiamo per far capire ai pastori e agli agricoltori quale può essere la giusta interazione con questo orso, quali sono le aree che lui frequenta,
sì,
facendogli evitare,
sì,
e quali sono quindi i momenti della giornata in cui è più possibile ritrovarlo, e quindi evitare di andare in pascolo durante quei momenti della giornata. Questo quindi è uno, e poi ne abbiamo altri due, che sono la danza dell'orso, dove purtroppo i cuccioli di orso vengono sottratti alle madri e vengono addestrati affinché possano fare delle danze per i turisti. C'è proprio una tribù specifica chiamata i Calanders, che sono proprio nascono e crescono con questa cultura dell'addestramento dell'orso, e quindi questo orso appena sente suonare un tamburello incomincia a ballare. Tutto questo per pochi dollari, veramente per pochi dollari.
Mamma mia.
E questo è uno, ma ce n'è un altro che è ancora più brutto.
Oh mamma mia, ancora più brutto, Luciano Bosso, mamma mia, già siamo inguaiati.
Se la passa male, però fortunatamente ci siamo noi che ci lavoriamo.
Dopo arriviamo, dici qual è la terza brutta storia.
La terza purtroppo è il combattimento con i cani,
no,
Beer baiting, dove purtroppo questi orsi vengono legati a dei pali, privati di artigli e di denti, e vengono fatti combattere con dei cani. La scommessa sta nel fatto che, per cercare di capire quanto l'orso purtroppo riesce a resistere all'attacco dei cani, quanti cani servono per abbattere l'orso. Quindi, come si può vedere, questo c'è un grosso problema dal punto di vista della conservazione su fronti molto diversi su cui lavorare e che purtroppo chiaramente minacciano
certo.
questo straordinario, questo bellissimo animale.
Ecco, però allora poi torniamo su questi orrori, ma facciamo sì. Apriamo una pagina bella, raccontaci qualcosa invece dell'etologia di quest'orso, di come, insomma, di qual è il suo habitat, di come, quale sarebbe il suo comportamento naturale.
Sì, allora, diciamo che quest'orso segue precisamente tutte le foreste dell'Asia, quindi si trova essenzialmente nei boschi, mangia, essendo un onnivoro, mangia qualsiasi cosa, dai frutti, dalle bacche, sino ad arrivare anche a dei piccoli animali, sia domestici che selvatici.
Sì.
Qui, diciamo, sui domestici, appunto,
conflitto, certo,
con, esatto,
certo,
con l'uomo.
Certo.
E noi abbiamo anche stimato che per una singola valle un orso più o meno può arrivare a nutrirsi di animali addomesticati intorno ai 20.000 dollari, che può sembrare poco, ma in realtà, siccome ci muoviamo in situazioni...
No, però non ho capito, scusa, non ho capito, cosa vuol dire 20.000 dollari?
Praticamente gli animali che lui preda,
sì,
che rientrano nei pascoli appunto di chi fa i pascoli di bestiame in,
sì,
quelle zone,
sì,
volendo stimare gli animali che lui preda, praticamente ci muoviamo intorno ai 20.000 dollari.
Come danno per gli allevatori,
esatto,
diciamo.
Virgolette, non volevo usare la parola danno, però diciamo come,
sì, vabbè.
Sì, come interazione con i pastori. E in questo caso può sembrare poco perché si parla di una valle intera, però siccome ci muoviamo in situazioni di povertà molto 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 forti, in realtà c'è molto, chiaramente è un valore economico abbastanza importante.
Certo.
E quindi è qui che entriamo in gioco sia le associazioni, diciamo, che si occupano di conservazione di questo animale, sia noi, in cui cerchiamo anche di dare un piccolo supporto economico delle prede che vengono appunto prese da quest'orso.
Tornando, scusami, alle caratteristiche etologiche dell'orso della luna, è un ragazzo che si sposta molto. Noi sappiamo che, ad esempio, gli orsi in genere sono dei gran camminatori, insomma.
Sì.
Ecco, e hanno anche che tipo di cura parentale hanno, ad esempio? È un po' come i nostri orsi o si differenzia?
Sì, no, è esattamente un po' come i nostri orsi, quindi cuccioli per un periodo di qualche anno, sono sempre dietro alla madre. Sì, sono, come hai detto tu, sono dei grandissimi camminatori, e questo è chiaramente molto importante perché, nutrendosi ad esempio dei frutti, spargono i semi di tutti,
certo,
i vari frutti che si mangiano per tutta l'area in cui si muovono. E sono dei orsi che vanno in ibernazione,
sì,
quindi differenziamo dal letargo, gli orsi vanno in ibernazione, però chiaramente con la variazione un po' del clima e l'abbondanza del cibo che loro riescono a trovare, soprattutto nel sud, per esempio nel sud del Pakistan, alcuni individui non vanno neanche più in ibernazione, ma riescono tranquillamente a passare l'inverno. Quindi, diciamo, queste sono un po' le caratteristiche principali di questo orso.
Senti, e la conservazione, allora, dicevi che è molto difficile riuscire a avere un quadro generale della presenza di questo animale in tutta l'Asia, ma per quel che riguarda il Pakistan avete qualche dato in più?
Allora, nel Pakistan per prima cosa siamo riusciti a determinare che ci sono due sottospecie di questo orso della luna: è l'orso nero himalayano, che si trova a nord, e l'orso del Balochistan, che si trova a sud. Abbiamo disseminato completamente il Pakistan di fototrappole, quindi abbiamo video e immagini bellissime di questi animali, e attualmente pensiamo che la popolazione possa essere intorno al migliaio di individui. Qui fortunatamente abbiamo tantissime associazioni che in loco fanno un lavoro straordinario, sono essenzialmente ragazzi che si muovono per queste aree tipo l'Himalaya, quindi capiamo che sono zone impervie,
sì.
Andando non solo a piazzare le fototrappole ma anche a parlare con gli agricoltori e con gli allevatori per spiegare quale può essere il loro comportamento migliore affinché possa esserci una serena convivenza
certo.
con questo orso.
Senti, ma visto quello che ci hai raccontato dei tre nodi fondamentali, no, di minaccia a questo povero orso della luna, mi viene proprio da abbracciarlo,
sì.
Allora, c'è questa questione del conflitto con gli allevatori e questo è aggressivo? Ci sono storie di aggressività nei confronti dell'umano?
Allora, ci sono, ma sono veramente, veramente pochi,
sì.
Quindi i dati sono veramente molto, molto bassi e scarsi,
okay.
Quindi non, chiaramente l'aggressività è sempre legata al momento, sia dei cuccioli può risultare molto più aggressivo,
certo.
Quindi è molto legato anche al momento. Ecco.
Certo, senti una cosa però, Luciano Bosso, gli altri due fenomeni, quella del rapimento dei piccoli per addestrarli a ballare e l'altro quello dell'atrocità del combattimento coi cani, si tratta naturalmente di questioni molto radicate nella virgolette cultura o
sì.
tradizione, l'aberrante tradizione che anche qua in Italia ogni tanto viene sbandierata.
Sì.
Ma ecco, quindi c'è un problema culturale, c'è una questione di grande bisogno di smuovere delle cose. C'è qualcosa che si muove anche in questo senso? Parlo delle comunità locali?
Assolutamente sì, perché questi ragazzi vanno anche nelle scuole a spiegare, quindi ai bambini, perché essenzialmente se vogliamo fare uno stravolgimento di questa cultura bisogna partire da loro e spiegare come ad esempio un turismo molto più sostenibile, quindi magari legato alle persone che vanno lì in trekking e a scoprire questi posti meravigliosi,
sì.
magari ad osservare da lontano gli orsi, possa essere molto più remunerativo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista ecologico e ambientale, che possa quindi essere una visione che può dare un futuro all'orso, ma anche alle persone che si vogliono occupare di turismo, mentre quel tipo di azioni come la danza dell'orso o appunto il combattimento in realtà a lungo andare non avrà né un pubblico, perché le persone chiaramente matureranno un certo tipo di educazione tra virgolette ambientale grazie a quello che si fa appunto nelle scuole, e soprattutto è una cosa orribile da vedere che non porterà assolutamente a nulla di buono.
Certo. Senti, quindi insomma tu dicevi sono 7-8 anni che lavori lì in Pakistan,
sì.
per studiare e aiutare insomma la mediazione dei conflitti, come si suol dire, no? Con noi umani, che siamo veramente tremendi. Io non so neanche più come, ogni tanto mi coglie lo scoramento, come si dice.
Non ti capisco.
Però sappiamo che se ci si scora poi non si fa nulla, si subisce e basta, invece tu e il lavoro che fai assieme insomma a questi giovani pakistani,
anche i ricercatori del Pakistan, sì, tantissimi.
Certo, quindi insomma è un lavoro prezioso che è fondamentale anche far conoscere, perché anche qua in Occidente, o no?
Sì, no, anche perché sembra un discorso estremamente lontano, perché il Pakistan lo vediamo lontano, ma in realtà sono dinamiche che spesso, soprattutto per l'interazione con l'orso, non legate fortunatamente a certe culture che noi abbiamo superato, però chiaramente si può partire da una visione lontana come quella del Pakistan, ma che può essere portata anche nelle nostre realtà in alcune zone dell'Italia, in cui sappiamo che l'interazione con gli orsi continua ad avere dei problemi,
certo.
Ma chiaramente facendo un monitoraggio come abbiamo fatto noi ad esempio in Pakistan, determinando bene, facendo capire quali sono le aree da evitare, quali sono i momenti in cui bisogna maggiormente lasciare quello spazio all'orso, chiaramente si può far ancora di più e si può si possono evitare tante cose che purtroppo sono successe anche da noi. Ecco.
Senti, ma è a livello istituzionale, cioè il governo pachistano ha qualche dei segni di vita di interesse a queste questioni?
Assolutamente sì, perché continua a finanziare i nostri progetti affinché possiamo continuare a far capire, a studiare e a capire questo orso come poterlo proteggere, e soprattutto dando delle informazioni pratiche, come ad esempio una cartografia, delle mappe ai vari pastori, ai vari agricoltori, per capire loro qual è la loro area che possono magari considerare per le loro attività, lasciando uno spazio all'orso in modo tale da non entrare in conflitto.
Senti, dicevamo Pakistan sembra lontano, ma in realtà noi sappiamo che il turismo avvicina un sacco di realtà, e tu stesso ci raccontavi che ad esempio la danza dell'orso ha soprattutto nei turisti il pubblico, diciamo così. Quindi bisogna fare un appello, più che un appello, dire che quando si viaggia e si viene invitati a spettacoli che abbiano a che fare con gli animali, ecco, dite no.
Esatto, assolutamente. Questo è anche il motivo per cui è importante raccontare in Italia una realtà così distante, perché ci sono tantissimi turisti che anche si trovano chiaramente italiani ad andare in Pakistan. Informarli prima di questa cosa chiaramente li mette sull'allert, in modo tale che se dovessero vedere questa cosa, la cosa migliore da fare è andarsene. Quindi non sovvenzionare assolutamente questo tipo di turismo.
Guai fare queste cose, perché sono delle catene e sono veramente atroci, con gli elefanti, con gli orsi, con tutto, lasciate stare. Senti, mi scrive Piero, dice: a Livorno tutti si ricordano dell'orso Gigi che ballava, e mi dice anche che Bobo Rondelli ci ha fatto una bellissima canzone, immagine straziante, vabbè. Senti, invece Manuel ci dice una domanda per te: in alcuni paesi sud-est asiatico la situazione stava migliorando a proposito delle fattorie della bile, insomma, ci sono addirittura paesi, se non ricordo male il Vietnam ad esempio, che le ha dichiarate illegali, però tu ti dicevi che in Pakistan questa pratica non è
allora no, in Pakistan ringraziando Dio non ci sono. È vero che molti paesi danno del filo da torcere questo tipo di attività, che chiaramente essendo illegali spesso si infiltra nei territori senza che lo Stato possa fare molto. Però ci sono, per esempio, in Cina ancora estremamente forte, il punto dove si trovano la stragrande maggioranza di fattorie. Sì, è vero che molti paesi stanno combattendo, però ce ne sono ancora altri che purtroppo vedono ancora sott'occhio questo tipo di pratica.
Certo, senti una cosa, ma se vogliamo seguire un po' questo lavoro, c'è qualcosa che possiamo fare? Ci sono dei social, qualcosa? C'è un'associazione che possiamo seguire?
Sì. Allora c'è l'associazione italiana che si chiama Salviamo l'Orso della Luna, si può trovare tranquillamente in rete, che in pratica, diciamo, tramite la vendita di gadget, tutti i gadget all'Orso della Luna, il negozio fisicamente si trova a Bologna ed è l'unico in Italia, si può chiaramente sovvenzionare dei progetti per il recupero degli orsi, affinché poi magari delle persone possano andare proprio a salvarli in queste fattorie, a tirarli fuori. Questa è un'azione sempre estremamente pericolosa, diciamo, sotto tanti punti di vista, però appunto loro fanno questo, quindi prendono un piccolo quantitativo tramite anche delle offerte per portare avanti delle azioni di conservazione.
Ok, quindi questo qui è il primo base. E tu ci dicevi di fototrappole, di immagini meravigliose, quelle te le guardi solo tu e i tuoi...
quelle le porto, no, assolutamente no, quelle le diffondiamo e le porto spesso durante i congressi a vedere, durante i convegni, quindi sia di comunicazione scientifica anche di divulgazione.
Ma noi lisci, noi cittadini lisci non possiamo vederle, non ci sono dei riferimenti su questi.
No, in rete però si trovano tante pubblicazioni in cui sono presenti queste immagini e poi comunque si può tranquillamente anche su YouTube trovare dei video di questo straordinario animale.
Eh
Si
certo.
trovano, si trovano in rete.
Senti Luciano Bosso, siamo al termine della trasmissione, però io ti voglio chiedere in un secondo, ma tu come sei ottimista per il futuro di questa specie?
Sì, bisogna sempre essere ottimisti e soprattutto cercare di smuovere le acque, non solo nel mio caso in Pakistan, ma chiaramente dando conoscenza della situazione in tutto il mondo. E questo, secondo me, poi porterà a qualcosa di buono.
Bravo, bravo Luciano Bosso, ricercatore del CNR che si occupa con entusiasmo e passione dell'orso della lupa, della luna, in particolare in Pakistan. Al volo, potessi scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Allora, questa domanda me l'hai già fatta quando un po' di tempo fa lavoravo sui cavallucci marini.
Ah, perbacco,
Diciamo
ecco perché, certo.
che allora a quel punto resto coerente, diciamo, continuo sul cavalluccio
Ah,
marino.
boh, ti perdono, come si suol dire. Adesso non avevo sono andato in cortocircuito, non ti avevo legato a quella storia dei cavallucci marini, anche perché oggettivamente tra l'orso della luna e il cavalluccio marino, tu capisci che uno può andare in confusione, come si
Sì, no, ma questo sì, è quello
dice.
che succede purtroppo a noi precari che lavoriamo sui progetti, quindi questo
Certo.
dipende.
Allora, grazie mille Luciano Bosso per essere stato con noi ancora una volta. Viva gli orsi della luna e ringraziamo anche Rosario Balestrieri che con infaticabile passione ci mette in contatto e ci fa conoscere un
Assolutamente,
sacco di storie.
sì.
Grazie mille Luciano, buon lavoro.
Grazie a te, grazie a tutti, un abbraccio.
Ciao. Scappo scappo e vi ricordo soltanto per l'ultima volta l'appuntamento di oggi all'Ateneo Libertario di Viale Monza 255 a Milano. Marco Reggio, che è l'autore di Vegan Antispecista, incontra i lettori e il pubblico. Ciao ciao da Cecilia.